1, 2, 3, il titolo è...
La Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Ed eccoci quindi con la lettura dei giornali di oggi e partiamo proprio da Il Giornale. Allora partiamo con la politica e le dichiarazioni di Silvio Berlusconi di ieri, perché in realtà i giornali sono pieni di queste analisi e di queste interviste che andremo a vedere, a sentire, ma partiamo con i giornali della destra. Allora partiamo con il giornale di casa Berlusconi, con un'intervista di Augusto Minzolini, il direttore, proprio con Silvio Berlusconi. Allora, Letta in malafede sul Colle, questo è il titolo. Cosa dice il Cavaliere alla domanda di Minzolini? Presidente, per tutto il giorno Enrico Letta ha preso il pretesto un suo ragionamento sul presidenzialismo per insinuare che lei vorrebbe sfrattare Mattarella dal Colle. Ma quale preavviso di sfratto? Qui ormai viene distorto il significato delle parole, si strumentalizza anche l'ovvio. Come possono verificare tutti ascoltando la mia intervista, non ho mai attaccato il presidente Mattarella, né mai ne ho chiesto le dimissioni. A domanda specifica ho solo detto una cosa scontata, la palissiana, cioè che una volta approvata la riforma costituzionale sul presidenzialismo, prima di procedere all'elezione diretta del nuovo capo dello Stato sarebbe necessario... sarebbero necessarie le dimissioni di Mattarella, che ripeto potrebbe peraltro essere eletto di nuovo. Tutto qui lo scandalo, una semplice spiegazione di come potrebbe funzionare la riforma sul presidenzialismo proposta nel programma del centrodestra. Come si possa scambiare questo per un attacco a Mattarella rimane un mistero, o forse si può spiegare con la malafede di chi, come Enrico Letta, mi attribuisce un'intenzione che non è mai stata la mia. E qua abbiamo la versione di Silvio Berlusconi, peraltro una versione che è parzialmente smentita da, dalle interviste che vengono offerte a pagina 5 proprio dal giornale, dove vengono sentiti alcuni costituzionalisti che sono già divisi. Questo è il titolo: serva la norma, no, il presidente può lasciare subito. In realtà diciamo che da una parte sembra ritirare la mano Berlusconi, dall'altra il suo giornale va avanti su questa questione e sente alcuni costituzionalisti che dicono in effetti Mattarella dovrebbe dimettersi. In prima pagina c'è anche un fondo di Vittorio Macioce, gli indignati da bar, che parla di quella che viene finita l'ipocrisia rossa. E questo è quello che dice. Allora, perché parlano tanto di Mattarella? Il sospetto è che abbiano scarsa considerazione dei cittadini italiani, non li ritengono all'altezza di un discorso sulla forma di governo, non sanno scegliere le regole della propria democrazia. Ecco quindi il coro: vogliono defenestrare Mattarella, il padre buono costretto a risiedere al Quirinale contro la sua volontà e un po' anche al confine della Costituzione. Conte arriva a dire che è solo un mezzuccio per spartirsi il potere con un ragionamento politico che non è degno non solo di un capo del governo ma neppure di un avvocato. La cosa più beffarda è che per anni le elezioni in Italia sono state raccontate come se fossimo in una repubblica presidenziale o quasi, con il leader di due schieramenti chiamati a confrontarsi all'americana, salvo poi ricordarsi del Parlamento con i governi tecnici. E la grande ambiguità di quella che ancora chiamiamo Seconda Repubblica, nata con lo strappo di Mani Pulite. Tutto questo Letta compagni forse lo sanno, dovrebbero saperlo, ma purtroppo i loro discorsi pubblici non li fanno neppure al bar. Insomma, della serie avete preso una cantonata, era soltanto un'uscita così, diciamo, un po' tecnica, quella di Silvio Berlusconi. In realtà sappiamo tutti quanti molto bene che non è così, e ce lo spiegano Alessandro Sallusti e Maurizio Del Pietro. Allora, sul Libero, il PD ha il terrore di perdere il Quirinale, questo l'abbiamo già detto come titolo apertura, e Sallusti firma un editoriale dal titolo «Si scandalizzano per la democrazia». La cosa più incredibile di questa campagna elettorale è che la sinistra, peraltro allo sfascio, ogni giorno pretende decidere che cosa la destra dovrebbe dire, fare e cosa no, addirittura con che simbolo presentarsi alle urne, che è un po' come se nel derby Milan-Inter Milan pretendesse di scegliere la formazione e stabilire la tattica dell'Inter. Ridicolo. Ma c'è una ragione perché da quelle parti, se solo sfiori il Quirinale, saltano i nervi. I nostri presidenti della Repubblica sono stati, chi più chi meno, le vere anomalie del sistema democratico e parlamentare, tutti di sinistra, tutti formalmente corretti, ma di fatto giocatori invece di arbitri. Oscar Luigi Scalforo, prosegue Sallusti, parlandone da vivo, andrebbe processato per aver minacciato negli anni 90 Umberto Bossi, è storia documentata, che sarebbe finito male se non avesse staccato la spina dell'alleanza con Silvio Berlusconi, cosa che in effetti accadde. E che dire Giorgio Napolitano, che nell'estate del 2011, anche questo risulta agli atti, avviò consultazioni segrete con Mario Monti per creare un'alternativa al governo Berlusconi legittimamente eletto. Vabbè, qua ovviamente si rilegge la storia come si vuole, però insomma andiamo avanti a leggere questo pezzo di Sallusti. I capi dello Stato non sono totem intoccabili in nessuna democrazia, salvo che nella nostra. Dei loro presidenti in carica ed ex, la libera stampa americana ne ha fatto canna macello, basti citare lo scandalo Watergate e il caso Trump. E qua Sallusti si dimentica che diciamo che negli Stati Uniti il presidente è il capo dell'esecutivo e non è un arbitro super partes. Comunque andiamo avanti. I nostri presidenti sono invece intoccabili, soprattutto per aver permesso alla sinistra di governare il paese senza aver vinto le elezioni. E ogni volta la manfrina si ripete, soprattutto se i sondaggi proiettano la vittoria schiacciante delle destre, che si propongono di trasformare il Quirinale da stanza oscura di intrighi a stanza trasparente dove ci abita chi decidono gli italiani. Lunga vita al presidente Mattarella, altro presidente di sinistra, ma se per caso il Parlamento deciderà che il tempo del presidente nominati e non eletti è finito, beh, a quel punto anche lui dovrà prenderne atto senza scandalo e senza esterismi, come ha ben detto Berlusconi. E qua in realtà vediamo con trasparenza evidentemente il motivo per cui Silvio Berlusconi ha fatto quella uscita ieri. E in questo pezzo di Sallusti, secondo me, c'è un elemento molto, molto forte, che è quello che viene definito dal manifesto, l'avvertimento nel titolo di apertura, che è un avvertimento sia dal punto di vista, come dire, su quello che vuole fare la destra con le riforme istituzionali, sia si giunge a pensare anche su quello che Mattarella dovrà fare dopo il 25 di settembre, cioè sembrano essere iniziate le pressioni sul Quirinale affinché Mattarella insomma decida secondo quello che la destra vuole che venga deciso, e questo è un po' quello che dice Maurizio Belpietro nel suo pezzo. Allora, il mandato di Sergio Mattarella scadrà alla fine di gennaio del 2029, quando l'attuale inquilino del Quirinale sfiorerà gli 88 anni. In pratica, si continua a leggere nella pagina 3 questo pezzo, dal titolo L'anomalia di avere un monarca al Quirinale. L'inquilino del Colle dovrebbe scadere nel 2029, dopo ben 14 anni di mandato, senza una legittimazione diretta degli italiani, una stranezza che non ha eguali nelle altre democrazie, che ci regala premi sconosciuti ai più. La sinistra però urla al golpe. Allora, cosa dice ancora Belpietro? In America i presidenti vengono scelti dopo una lunga campagna elettorale e rimangono in carica per 4 anni, e anche qua c'è la confusione tra capo dell'esecutivo e invece garante della Costituzione. E poi viene citata anche la Francia, anche qua c'è la confusione voluta evidentemente tra capo dell'esecutivo e garante della Costituzione. E sempre Belpietro: ecco, se si spinge lo sguardo oltre frontiera si capisce che l'Italia rappresenta un'anomalia, perché nessuna democrazia occidentale, un uomo che non sia stato eletto potrebbe rimanere per un così lungo periodo ai vertici delle istituzioni. Men che meno un presidente non eletto potrebbe decidere di affidare il governo del paese a persone che non siano state selezionate da un processo democratico, sia scelte con un voto. E questa secondo me è una frase chiave tra i tanti motivi per cui Berlusconi ha detto quello che ha detto, ed è questo secondo me un vero avvertimento che viene lanciato da Belpietro e quindi diciamo dalla destra, dalla parte della destra nei confronti del Quirinale. Per quanto le elezioni non abbiano offerto un risultato chiaro in Germania, a guidare il governo di coalizione Olaf Scholz, leader socialdemocratico, sia numero uno del partito che ha preso il maggior numero di consensi. E poi andiamo ancora avanti, in Italia dovremmo partire da qui, ovvero dal fatto che da oltre 10 anni in questo paese si succedono presidenti del Consiglio che gli italiani non si sono scelti e spesso non conoscevano neppure, mentre abbiamo Presidente della Repubblica che, se fossero stati preventivamente sottoposti al vaglio elettori, non sarebbero mai arrivati al colle. La sinistra parla di popolo, ma a decidere non vogliono che sia il popolo, bensì la nomenclatura dei loro partiti. Per quanto ci riguarda, siamo presidenzialisti da sempre, anzi siamo per una democrazia compiuta, dove un Mattarella non sarebbe mai stato eletto presidente. A noi va bene il sistema americano, ma anche quello francese. L'unico che non ci piace è quello italiano, dove a decidere che debba essere presidente della Repubblica non è la Repubblica, ma la monarchia dei partiti. Questo è Belpietro. Allora, andiamo, più o meno credo che in qualche maniera sia capito quali siano state le intenzioni di Berlusconi dicendo quello che ha detto su il Quirinale. Ovvero sia che sì, il progetto della destra è quello di una riforma profonda della nostra Costituzione, ma è anche un avvertimento nei confronti di Mattarella a, come dire, seguire quello che il popolo dice e non pensare di prendere decisioni diverse. E qua c'è proprio il tema di chi guiderà il governo, di come sarà composto il governo, di quali ministri. Mattarella dirà sì, questo si può fare, questo non si può fare, che come sapete è prerogativa del capo dello Stato secondo Costituzione. Allora andiamo a vedere come il Quirinale ha accolto questa uscita di Berlusconi. Lo facciamo attraverso il Corriere della Sera, dove il sempre puntuale Marzio Breda ci spiega cosa pensano sul colle più alto delle parole di Silvio Berlusconi. Allora, per il colle che tace, i dubbi sulle prospettive di un'istituzione concepita come garanzia. Questo è il titolo, diciamo un po' neutro, però dopo la sostanza è importante. Nessuna risposta è a volte la miglior risposta. Ecco la reazione del Quirinale dopo il preavviso di sfratto che Berlusconi lancia al capo dello Stato, alludendo a quando, se vincerà le elezioni, il centrodestra varrerà il presidenzialismo. Mattarella dovrebbe dimettersi, poi magari potrebbe essere rieletto, concede graziosamente il cavaliere. E a chi gli chiede se non immagini invece se stesso sul colle, aggiunge: il futuro è in mano agli dèi. Non sembra soltanto un petardo buttato lì a far rumore in campagna elettorale, scrive ancora Marzio Breda, quello del leader di Forza Italia, non può percepirlo come tale il Presidente della Repubblica, comunque è vincolato al silenzio dell'appuntamento alle urne, considerando che questo è il cardine del programma stesso del cavaliere con Meloni e Salvini. Qui si badi, non è questione di bon ton, di come si dicono o fanno certe cose. Il punto è che, intimando con larghissimo anticipo a Mattarella di togliersi di mezzo nel momento in cui la loro riforma entrerà in vigore, senza neppure aspettare la fine naturale del mandato, un po' lo si azzoppa, quasi che l'istituzione da lui incarnata sia così come è adesso, l'ultimo relitto di un sistema a liquidazione che non si può quindi destabilizzare senza remore. Continuiamo a leggere, perché queste sono diciamo parole ispirate evidentemente dai colloqui che ieri Marzio Breda ha avuto con le sue fonti al Quirinale. Piuttosto l'elemento di riflessione su cui si starà impegnando pure Mattarella è: si vuole trasformare un'istituzione di garanzia in una funzione di governo o di una maggioranza? E i cittadini hanno gli strumenti per comprendere i rischi di una riscrittura della carta che non si curi di bilanciare con adeguati pesi e contrappesi un cambiamento tanto penetrante? Altro snodo. Il leitmotiv del centrodestra davanti all'opinione pubblica è: la Costituzione non è intoccabile, lo testimonia l'articolo 138. Eppure viene da pensare, il suo ordinamento non dovrebbe essere al di sopra della contesa in corso, non dovrebbe cioè rappresentare la base elementare accettata da tutte le forze in campo per potersi definire costituzionali? Non sono dubbi retorici, infatti la modifica dell'ordinamento della Repubblica non ha mai subito fin qui, con l'eccezione delle regioni, correzioni significative, mentre la modifica della forma di governo, indicata oggi come tema della campagna elettorale, indubbiamente costituisce un elemento divisivo nel dibattito. spostando l'accento da obiettivi dell'azione di governo alla forma di governo abitualmente affrontato in Parlamento attraverso i percorsi e le metodologie proprie. Insomma, la sortita berlusconiana pone il dovere di chiarire se lo scopo del centrodestra è di cambiare la natura della nostra democrazia oppure di cambiare, come sarebbe normale, le politiche dell'azione di governo. E insomma, da quello che sta emergendo, evidentemente non si tratta soltanto di cambiare le politiche dell'azione di governo. Andiamo avanti perché le analisi appunto sono molte sui i giornali. Prendiamo il Domani con il pezzo di Giulia Merlo in apertura, le intenzioni urbaniane della coalizione, come dicevamo prima con la rassegna delle prime pagine, leggevamo il titolo con l'attacco al Colle, Berlusconi svela il vero progetto della destra. Andiamo a vedere cosa scrive Giulia Merlo. Scrive: sul piano giuridico, anche se una riforma costituzionale di tipo presidenzialista venisse approvata, le modifiche entrerebbero in vigore al termine dell'attuale mandato presidenziale e Mattarella non avrebbe alcun dovere di mettersi. Tuttavia, anche solo ipotizzarlo significa mettere in discussione il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica, sia in fase elettorale, qui torniamo appunto alle cose che scriveva Belpietro, sia in fase elettorale che soprattutto in quella di formazione del prossimo governo. L'aspettativa di dimissioni tuttavia sembra sottintendere quella che è da sempre l'ambizione di Berlusconi, arrivare al Quirinale. Il nodo non sta in quello che accadrebbe dopo le eventuali riforme costituzionali, ma già all'indomani del voto, perché una maggioranza urbaniana si comporterebbe come se dovesse già sfrattare Mattarella e liberarsi dei vincoli UE sullo Stato di diritto, ha riassunto il costituzionalista deputato del PD Stefano Ceccanti. Parole che in 10 secondi di trasmissione radiofonica smontano il paziente lavoro di Meloni nel tentare di rassicurare i vertici internazionali e europei del fatto che un governo di centrodestra non debba spaventare. Invece il ragionamento di Berlusconi tradisce da un lato l'eccitazione elettorale per un successo ampio che viene dato per scontato, ma anche la volontà di rivincita sulle istituzioni da cui non si è mai sentito pienamente accolto. Risultato: il Cavaliere solleva il velo sottile sui veri obiettivi delle riforme costituzionali previste dal centrodestra, finora raccontate come propositi lontani e precedute da molte premesse. Invece già vengono recapitati avvisi di sfratto alle istituzioni attualmente insediate. E questo avviso di sfratto contempla anche una questione, diciamo, personale di Berlusconi nei confronti di Sergio Mattarella, lo sottolinea sempre il Domani con il pezzo di Emiliano Fittipaldi in pagina 3, dalla televisione al Quirinale, l'inimicizia tra Silvio e Sergio, l'attacco di Berlusconi a Mattarella non è casuale, i due non si sono mai amati e sono scontrati per anni, la legge Mammì, i timori sulle svolte liberali, il braccio di ferro sul Colle, ecco la storia di una guerra infinita che parte quando appunto Mattarella è ministro e si dimette per non garantire in qualche maniera il fatto che Berlusconi potesse tenere in maniera di non attraverso la legge Mammì le sue televisioni. E poi va avanti anche quando Mattarella diventa nella Democrazia Cristiana e diventa direttore del Popolo e da lì conduce una battaglia per evitare, insomma, che la DC, che poi dopo si scinderà, vada a finire nell'orbita del centrodestra, e poi prosegue anche in tutte le altre battaglie fino ad arrivare al momento in cui Renzi propone Mattarella come Presidente della Repubblica e Berlusconi, che proprio non lo vuole, fa saltare il patto del Nazareno. Andiamo ancora avanti a vedere ancora un paio di cose che riguardano appunto l'attacco di Berlusconi al Quirinale. Dicevamo che c'è anche una intervista a Enrico Letta sulla Stampa. Ve la segnaliamo. Cosa dice Letta? Dice che in realtà appunto è venuto fuori un'autocandidatura al Quirinale da parte di Silvio Berlusconi. La destra sfascerà il sistema. Questo è il titolo della conversazione tra il direttore Giannini e Enrico Letta. Ed è questa, e noi abbiamo iniziato la segna stampa leggendo di fatto la risposta di Berlusconi a Letta. Altro tema profondamente presente sulle pagine dei giornali è quello di Giorgia Meloni, è tutto piuttosto collegato. Come sapete c'è una sorta di appello lanciato da Liliana Segre a Giorgia Meloni, ha detto: nella mia vita ho sentito di tutto e di più, le parole pertanto non mi colpiscono più di tanto. A Giorgia Meloni dico questo: inizi dal togliere la fiamma dal logo del suo partito, partiamo dai fatti, non dalle parole e dalle ipotesi. E questa questione è ripresa da Nadia Urbinati sulla prima pagina del Domani. Non facciamoci ingannare dalla falsa biura di Meloni. Cosa scrive Nadia Urbinati? Le persone cambiano, quel che eravamo a 20 anni e quel che siamo oggi sembrano fotogrammi di due persone diverse, ma vi è una linea che unisce la nostra storia, così che siamo riconosciute dagli altri e da noi stesse per sempre. Questo vale anche per Giorgia Meloni, per la sua tradizione neofascista. Non si tratta di gridare al lupo, anche perché l'Italia è oggi avvolta in un reticolo di norme, convenzioni e alleanze internazionali da mettere in qualche modo al riparo dei suoi stessi governanti, almeno fino a quando la maggioranza dei paesi occidentali non è governata dagli amici di Meloni. Immaginiamo che i paesi occidentali siano governati dai trumpisti, da Le Pen, da Vox, da Meloni, da Orban, da Kaczynski e loro simili. Ci sentiremo altrettanto sicuri? Allora, se non ci angosciamo per le sorti della nostra democrazia costituzionale, non è perché la Meloni dice di non essere, è perché quelli che come lei sono internazionalmente una minoranza. Possiamo tenere un giudizio neutro o avvalutivo rispetto a un movimento nel quale ci fidiamo in quanto resta una minoranza? Le parole di una leader in campagna elettorale non sono prove, sappiamo bene che il fascismo non è riducibile a quello che è successo nel 25 e nel 38. L'ideologia fascista e il movimento nacquero prima e proseguono dopo, ma si presti attenzione alle politiche meloniane sulla famiglia, le mamme, al silenzio sul lavoro precario e sottopagato, all'odio per i diversi, al perdono degli evasori fiscali, alla flat tax che scaricherebbe il peso sui meno abbienti. E poi, se giornalisti esperti vogliono prendere le parole come prove, dovrebbero considerare anche quelle di odio e discriminazione pronunciate da Meloni davanti alla platea dei Vox in Andalusia la scorsa primavera, non so quella di abiura del fascismo, il quale del resto anche un'ideologia che è fatta di parole. Quindi l'allarme di Meloni è attenzione perché insomma il pericolo, diciamo, di questa destra internazionale è un pericolo vero, forte, concreto, e lo vediamo in Europa e anche oltre l'Europa. Ed è per questa ragione che vi segnaliamo anche l'articolo di Giuliano Ferrara, il cui titolo vi abbiamo dato in precedenza, ovvero sia appunto non è sui simboli del fascismo che va strata ad essere italiana, ma sulla sua esibita reverenza verso Trump e Putin. Questo è il lavoro serio. Più che il fascismo storico italiano e la comprensibile ma laterale querela sui simboli, cultura e parole del capo della destra del suo partito, bisogna preoccuparsi del suo rapporto con brutti ceffi alla Steve Bannon, delle tentazioni mimetiche emerse nei discorsi in Andalusia e alla convention della destra trumpista, con la torsione reazionaria e semplificata del tradizionalismo patriottico e familista, insomma della coppiata Meloni-Salvini, nella reverenza tributata ai due maggiori campioni dell'odio, della guerra alle democrazie liberali d'Occidente, cioè Putin e Trump. Di specifico, nel manifesto per il 25 settembre non c'è alcunché, ed è già questo un segno di ambiguità e dissimulazione preoccupante. Poco più di un mese dopo le elezioni italiane, mentre continua e si inasprisce l'offensiva putiniana armata contro l'Europa e l'asse euroatlantico, influirà la battaglia per paralizzare con un'ordalia elettorale il meccanismo istituzionale fondato su divisione dei poteri e controlli bilanciati. Ovvio che un'affermazione elettorale dei repubblicani nella Camera dei rappresentanti e al Senato sarebbe legittima espressione della democrazia americana, e Biden e i democratici l'accetterebbero senza fiatare. Ma la demagogia brutale di Donald e l'oscuro modo complottista che ha otturato la psicologia e il comportamento di milioni di suoi seguaci settari e condiziona con la sua potenza di rottura e bilanciamento bipartisan del sistema può far pagare un prezzo politico e civile altissimo all'America e ai suoi alleati. E insomma, è anche su questo che vanno commisurati il revival presidenzialista italiano e i relativi cambiamenti costituzionali a maggioranza qualificata possibili senza argini sufficienti. Questo è Giuliano Ferrara che ricorda il pericolo Trump e Putin e i collegamenti tra Trump, Putin e la destra italiana. Nella seconda pagina del, scusate, nella seconda parte della rassegna stampa vi parleremo e andremo a vedere gli articoli invece sull'attentato a Rushdie. Ci risentiamo tra poco.
Per rimuovere le macchie scelgo Vert.
Per lavare le stoviglie sempre Vert.
Brillare tutto il bagno intorno a me.
Ingredienti vegetali ed EcoPack.
Più rispetto per l'ambiente, grazie Vert.
E il pulito è garantito Chantecler.
Gli ecodetergenti Vert uniscono l'efficacia di Chantecler al rispetto per te e per l'ambiente.
Il pulito è più pulito insieme a Vert.
Vert, gli ecodetergenti che funzionano. Ingredienti vegetali sono tensioattivi di origine vegetale.
Chi borsa frigo se le mette in sacchi, zaini o borsette. Sono le pratiche vaschette di Citterio Sofficette.
Il cuore del prosciutto cotto con solo il 3% di grassi. Le sofficette Citterio, le originali.
Per rimuovere le macchie scelgo Vert.
Per lavare le stoviglie sempre Vert.
Più rispetto per l'ambiente, grazie Vert.
E il pulito è garantito Chantecler.
Vert, gli ecodetergenti che funzionano.
Solo tu. Da un euro continua il vero fuori tutto. Fino al 21 agosto l'Android TV Panasonic 50 pollici 4K è tuo a solo 399 euro. Perché un euro batte forte sempre.
Prima Assicurazioni presenta Missione RC Auto. Quando la vita è una corsa contro il tempo, fermarsi non è concesso.
Dai, dai!
Mai.
Prima Assicurazioni, assistenza stradale.
Già qui.
Come prima.
La tua vita sembra un film? Vai sul sicuro. Scegli Prima Assicurazioni. L'RC Auto è da 131 euro, con preventivo in meno di un minuto e assistenza stradale geolocalizzata. Messaggio promozionale, premio soggetto a condizioni. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
Quindi, con la mia carnagione, la combinazione di colori ideale è arancione sunset e nero tulipano.
Hai fatto il test dell'armocromia?
No, dell'autocromia con nuova Skoda Fabia. Dopo vestiti e accessori, l'abbinamento perfetto è tra te e la tua nuova auto.
Color your different. Quest'estate trova la nuova Skoda Fabia che fa per te, con le sue 14 combinazioni bicolor. Approfittane fino a fine agosto, per te fino a 3.000 euro di eco incentivi Skoda. Vieni in showroom.
L'abbandono è un'azione incivile che causa gravi sofferenze al gatto, oltre a essere un reato. Informati su nellesuezampe.it e salute.gov.it.
Da oggi c'è una grande novità. Il tuo sgrassatore universale Chantecler funziona anche sottosopra.
Pulire i punti più sporchi e irraggiungibili diventa facile, comodo e veloce.
Lo usi su tutto, funziona dappertutto, fino all'ultima goccia, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
Rieccoci con i giornali. Allora, dicevamo l'attentato a Rushdie, l'autore braccato che ama ripetere sfido il presente come un matador. E questo è un pezzo di Cristina Taglietti su il Corriere della Sera, è un ritratto. E vediamo un attimo, l'ultima estate innocente ha definito Salman Rushdie, quella del 1988, una vita fa, prima che a settembre di quello stesso anno il suo quarto romanzo Versi satanici, pubblicato in Italia a Mondadori, ispirato al profeta Maometto, arrivasse nelle librerie suscitando l'indignazione rabbiosa di una parte dei lettori musulmani che lo bollò come una bestemmia contro l'Islam, il profeta e il Corano e la fatwa degli Ayatollah Khomeini, allora leader supremo dell'Iran, che decretò la condanna a morte lo scrittore. Rushdie ha preso la parola fatua dalla telefonata del giornalista della BBC lanciata al giorno di San Valentino del 1989. La condanna venne ribadita poi da Ali Khamenei nel 2005, rinnovata nel 2017 e nel 2019 via Twitter. Ex pubblicitario, brillante, polemico, la battuta pungente, sempre pronta, lo scrittore indiano naturalizzato britannico non ha mai sottovalutato le minacce che portarono tra l'altro all'interruzione delle relazioni diplomatiche tra Gran Bretagna e Iran. Nelle interviste ha spesso raccontato che esistono ancora frange fondamentalisti che ogni anno a San Valentino gli mandano un biglietto per dirgli che non lo hanno dimenticato. La condanna a morte ha trasformato Rushdie in una figura unica nel mondo culturale, facendo spesso dimenticare che già prima dei Versi satanici aveva scritto altri tre libri, tra i quali I figli della mezzanotte, romanzo sulla storia della sua generazione, ragazzini con poteri magici nati il 15 agosto del 47, quando l'India e il Pakistan cacciarono gli inglesi e con la partition conquistarono l'indipendenza. Il romanzo gli ha valso il Booker Prize e ancora oggi resta forse il suo migliore. Per 13 anni prima di trasferirsi negli Stati Uniti, Rushdie ha vissuto in Gran Bretagna sotto protezione con una falsa identità. Joseph Anton, il nome fittizio che aveva scelto in uno dei due scrittori molto amati, Joseph Conrad e Anton Chekhov, diventerà il simbolo, il titolo di uno straordinario memoir in terza persona uscito nel 2012, in cui intreccia la sua vicenda di braccato con aneddoti, retroscena e riflessioni sulla libertà di espressione, sulla creatività, sull'officina della scrittura, su mogli, compagne e fidanzate che gli sono state accanto. E poi andiamo avanti a leggere questo articolo sul Corriere della Sera. È la storia di un uomo senza eserciti, costretto a combattere continuamente su più fronti, il fronte privato della sua vita segreta, fatta di appostamenti, nascondigli, paura degli idraulici, degli operai, affannose ricerche di case, rifugi, orribili parrucche, e il fronte editoriale dove, nonostante tutto il suo lavoro, non poteva dare nulla per scontato, nemmeno la stessa pubblicazione. Non poteva essere diversamente, d'altronde, considerando che la fatua di cui è stato vittima, che lo ha costretto a vivere sotto scorta, si è estesa a traduttori e editori. Il giapponese Hitoshi Igarashi, ucciso nel suo ufficio nel 91, l'italiano Ettore Capriolo, aggredito e accoltellato nell'abitazione milanese lo stesso anno da un uomo che aveva finto di voler parlare di una traduzione per conto all'ambasciata iraniana. Il norvegese William Nygaard, che dopo aver pubblicato con la sua casa editrice venne ferito da tre colpi di arma da fuoco davanti a casa nel 1993. Allora, Rushdie viveva negli Stati Uniti da tempo e non aveva la scorta, lo dice, lo specifica un suo amico Bernard Haykel, esperto di Medio Oriente, intervistato dalla Stampa. È stato accompagnato per anni dalla scorta, è la domanda di Francesca Paci. Sì, all'inizio è vero, in Gran Bretagna e in America invece non ha mai avuto alcuna protezione della polizia, nell'altra parte ne avrebbe voluta. Dovunque andasse ha sempre trovato la folla ad attenderlo. Che idea si è fatto dell'attacco di ieri a New York? In verità nessuna. Può essere trattato del gesto di un tardivo esecutore della fatwa, peraltro mai ritirata dalle autorità di Teheran, oppure un folle. Di sicuro, anche se il fondamentalismo islamico dell'ISIS o di Al-Qaeda appare in declino, pensò che ovunque, ad eccezione dell'Africa, la minaccia iraniana resta significativa. Il caso di Salman è particolare perché ad aver messo una taglia sulla sua testa non è stato un movimento jihadista ma uno Stato, e quello Stato non ha affatto smesso di sponsorizzare il terrorismo. Anzi, il successore di al-Zawahiri, ucciso 10 giorni fa in Afghanistan, un egiziano di nome Saif al-Adel, e si trova oggi in Iran. Vuol dire che la nuova leadership di Al-Qaeda può contare sulle coperture di Teheran. Questa è l'analisi. E ancora, però, torniamo sullo scrittore. Con Repubblica, Antonio Monda: difende la libertà lo scrittore che resiste al fanatismo religioso. Anche quando riesco a vivere normalmente, la vita sembra riconquistare la propria quotidianità con il suo alternare la speranza alla delusione e l'eccitazione alla noia. C'è un momento ogni anno in cui vengo rituffato violentemente nell'incubo iniziato nell'89. Ogni 14 febbraio, giorno in cui Ayatollah Khomeini ha lanciato la fatwa su di me dopo la pubblicazione dei versi satanici, mi arrivano minacce da chi vorrebbe vedermi morto. Da allora è questo il mio San Valentino. E questo è quello che Salman Rushdie ha detto a Antonio Monda in un colloquio avuto poche settimane fa. Poi racconta ancora Monda che Rushdie ha scelto di vivere in America per sentirsi più sicuro, facendo gradualmente a meno della protezione ritenuta ormai superflua dopo che nel 98 l'Ayatollah Khatami aveva ritirato la fatwa. Ma poi implacabili sono continuati ad arrivare gli auguri di San Valentino, e quell'alone ha preso i contorni di un'ombra cupa impossibile da rimuovere, specialmente quando l'Ayatollah Khamenei ha dichiarato nel 2005 ancora valida la condanna a morte. Cosa dice Monda in questo articolo? Dice che in realtà Rushdie è un gran difensore appunto della libertà di espressione, tanto da arrivare a quello che sembra essere una sorta di paradosso, un paradosso esemplare. Continuiamo a leggere Monda. È esemplare quanto avvenne in occasione dell'uscita del film pakistano International Guerrillas, nel quale gli autori ne fanno di Rushdie un ritratto di malvagio nello stile del film di James Bond, e immaginano che con la complicità dell'esercito israeliano sia proprio lui a mettere in crisi il paese aprendo discoteche e casinò, fin quando non viene ucciso alcuni eroici combattenti. L'incredibile pellicola diretta da Jan Mohammed ebbe un notevole successo in Pakistan e rischiò di causare un incidente diplomatico con la Gran Bretagna. Ma in quell'occasione Rushdie si oppose alla censura e rinunciò a fare causa, spiegando che censurare questo inetto, tra virgolette, questo inetto e perverso pezzo di spazzatura lo avrebbe reso popolarissimo e tutti l'avrebbero voluto vederlo. Ama molto il cinema e quando ne abbiamo parlato riusciva a essere divertito dal grottesco orrore di quel film, ma poi tornando rapidamente serio ha concluso con un leggero alone di malinconia. È nostro dovere difendere sempre e comunque il principio di libertà di espressione. E questo è Salman Rushdie, citato appunto da Antonio Monda. Vogliamo farvi un'ultima segnalazione, la prendiamo dal Manifesto, che riguarda una delle notizie del giorno: le lacrime di Stromboli abbandonata, travolta da acqua e fango, l'isola in ginocchio, monta la protesta, niente è stato fatto dopo l'incendio del maggio scorso e c'è chi restituisce il certificato elettorale per il voto delle regionali. È un lungo pezzo di Luigi Barrica da Stromboli che dice: su Stromboli da ieri sciamano gli avvoltoi, scrutano dall'alto e poi si poggiano sulla preda, metafora si intende, gli sciacalli sono parte di quei politici che con evidente partecipazione sulla carta inviano messaggi di solidarietà alle persone colpite dal disastro. Gli stessi politici siciliani, con il presidente della regione Musumeci in testa, ai quali fin dal maggio scorso gli strombolani si erano rivolti per chiedere interventi straordinari atti a rimuovere detriti e rafforzare muri e sentieri l'indomani del pauroso incendio divampato il 25 maggio scorso. Si fanno vivi soprattutto perché il prossimo 25 settembre in Sicilia si vota anche per le regionali. Non è stato fatto assolutamente nulla, dice il presidente dell'albergatore delle Isole Eolie, Cristian Del Bono. Avevamo anche chiesto che la magistratura si interessasse per cercare di capire chi erano i responsabili delle fiamme, ma non abbiamo saputo nulla. Non sappiamo più cosa fare. Federalberchi e Proloco puntano il dito contro l'ente gestore della riserva naturale orientata, accusato di un'inaccettabile inerzia. Dopo il rogo avrebbe dovuto ripulire i residui e mettere in sicurezza le parti di montagna rimaste senza vegetazione. Adesso le due organizzazioni chiedono un'ordinanza urgente di protezione civile per affrontare rapidamente i problemi più gravosi. Intanto l'isola piange, piange veramente, nubifragio di ieri l'ha letteralmente uccisa, ovunque fango, detriti e distruzione, abitazioni sventrate o seppellite anche da un metro e mezzo di sassi, tronchi già bruciati, trasferiti dall'acqua, hanno sfondato porte su pellettili, il fortunale ha ammorbidito un intero costone privo di verde che si è riversato in pochi minuti nel cuore dell'abitato. Abitazioni private, alberghi, negozi e strutture pubbliche sono state affogate d'acqua, sabbia vulcanica e pietrame. Un disastro. Finora si contano 38 sfollati. Le loro abitazioni sono collassate o parzialmente sventrate. Il pienone estivo stava facendo respirare l'economia dell'isola, ma adesso i turisti sono stati messi alla porta alle strutture alberghiere inagibili. La gente vaga, non sa dove andare. Pochi riescono a fornire informazioni. I vaporetti che fino all'altro ieri trasferivano migliaia di visitatori ogni giorno, ora non possono più attraccare, arrivano solo gli aliscafi. I turisti che avevano già pagato e prenotato sono dovuti tornare indietro. Quelli che avevano prenotato l'escursione per raggiungere 400 metri del vulcano hanno dovuto desistere. Molti avevano già pagato il biglietto che adesso non si può rimborsare. Non si capisce quanti siano gli animali domestici che mancano l'appello. Alcuni casi cani sono stati trovati letteralmente sottoterra, come risucchiati dalle sabbie mobili. Molte viuzze sono impraticabili per le frane che hanno causato anche voragini, trasformate in fosse comuni di motorini e auto elettriche ingoiate insieme a tutto quello che viene intorno. Parte della chiesa è impraticabile, colpita anche la guardia medica. Insomma, questo è il ritratto di Stromboli il giorno dopo questa colata di fango che è caduta su il paese, conseguenza di un incendio scoppiato in maggio e soprattutto di nessun intervento fatto dopo questo incendio. Era l'ultima segnalazione che volevamo farvi dai giornali. Tra poco avremo ospite al telefono Enrico Iosef, che è il corrispondente in Italia del quotidiano francese Libération, perché con lui vogliamo parlare di questa campagna elettorale italiana. E poi dalle 10 vi riproporremo uno speciale a cura di Claudio Agostoni. È un ricordo di Gino Strada, in realtà è la registrazione di una serata che si è tenuta lo scorso novembre al Teatro La Verme di Milano, dove tanti amici di Gino Strada si sono trovati per ricordarlo, e noi lo riproponiamo oggi nell'anniversario, nel primo anniversario della morte di Gino Strada.
Notato che l'uomo nero spesso ha un debole per i cani, pubblica foto coi suoi bambini vestito in abiti militari. Hai notato che spesso dice che noi siamo troppo buoni e che essere tolleranti poi si passa per coglioni. Hai notato che gli argomenti sono sempre più o meno quelli, rubano, sporcano, puzzano allora, olio di ricino e manganelli. Hai notato che parla ancora di razza pura, di razza ariana, ma poi spesso è un po' meno ortodosso quando si tratta di una puttana. E tu che pensavi che fosse tutta acqua passata, che questa tragica misera storia non si sarebbe più ripetuta, tu che credevi nel progresso e nei sorrisi di Mandela, tu che pensavi che dopo l'inverno sarebbe arrivata una primavera, invece no, e invece no. Hai notato che l'uomo nero spesso ha un debole per la casa, a casa nostra, a casa loro, tutta una vita, casa e lavoro, ed è un maniaco della famiglia, soprattutto
il mio cervello. Quando piuttosto che aprire la porta, la chiudo a chiave col cavistello. Quando ho temuto per la mia vita, seduto su un autobus di Milano, solo perché un ragazzino arabo si è messo a pregare leggendo il Corano.
Nori Sass introduce il nostro ospite Eric Joseph, giornalista francese, corrispondente in Italia al quotidiano Liberazione. Buona giornata, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Grazie per aver accolto il nostro invito. Allora, noi quello che volevamo chiederle è semplicemente questo, una sua valutazione su questa campagna elettorale. Stiamo sentendo in questi giorni i giornalisti più importanti quotidiani europei, abbiamo sentito ieri il collega del Paese, oggi sentiamo lei. La prima cosa che volevo chiederle, lei ha avuto modo di vedere il messaggio di Giorgia Meloni sulla Bibbia del fascismo, quello che ha mandato la stampa estera?
Io l'ho letto, ero fuori e senz'altro ho seguito appunto questo messaggio. È un messaggio in cui cerca di prendere distanze, ma è si capisce comunque che c'è ancora un'ambiguità del partito rispetto alla nostalgia fascista, come ricorda anche oggi Liliana Segre sulla stampa, cioè il simbolo anche della fiamma è in qualche maniera un occhialino ai nostalgici. Io non penso che Giorgia Meloni sia personalmente molto, molto attaccato a questa nostalgia, penso anche se lei viene proprio da questa storia. Io penso che nel suo percorso politico abbia fatto appunto una rottura personale, intellettuale con la cultura della violenza e del fascismo. Tuttavia continua a mantenere un'ambiguità verso tutta una fetta del suo partito che lì sì proprio è nostalgico, e dunque lei ha questa doppia faccia in qualche maniera in cui continua comunque a mandare messaggi. penso piuttosto più che un ritorno al fascismo, il suo modello sia una forma di democrazia un po' liberale alla Orban, ovviamente adattata all'Italia, però più che veramente un ritorno al fascismo.
Quali sono le cose che differenziano Giorgia Meloni da Marine Le Pen?
Ma in realtà non ci sono più somiglianze che divergenza. La cosa veramente che proprio distingua Marine Le Pen di Giorgia Meloni è che Marine Le Pen ha fatto un'evoluzione, un vero lavoro per portare il Rassemblement National. Tra l'altro lei ha cambiato il nome, mentre Giorgia Meloni non vuole togliere la fiamma. Marine Le Pen ha fatto un'evoluzione, e in particolare una delle più grandi evoluzioni sul riconoscimento della Repubblica e della laicità. Marine Le Pen non direbbe mai, per farne un argomento di propaganda elettorale, io sono cristiana. C'è una distanza forte, e poi c'è una preparazione anche sui programmi che Marine Le Pen ha lavorato molto, mentre lì il programma di Alleanza Nazionale, di Fratelli d'Italia e le proposte di Giorgia Meloni sembrano più dei slogan che proprio dei progetti politici.
Senta, in Francia come è vista una possibile vittoria della Meloni della destra, di questa destra?
Beh, devo dire che per il momento c'è una doppia visione. C'è una visione di preoccupazione forte, perché comunque sarebbe la prima volta, cioè, che ci fosse un esponente dell'ex MSI al potere, appunto con questa carica di nostalgia che c'è ancora del partito, poi alleata con Matteo Salvini, alleata con Silvio Berlusconi. Dunque la preoccupazione è forte, soprattutto perché sono dei progetti che portano a una rottura, o almeno un scontro molto forte con il progetto europeo, e dunque da lì è quello che preoccupa molto. Non è tanto un ritorno a un paese che avrebbe delle spinte di radicalismo violento, è proprio l'idea che si va verso un nazionalismo che si scontra con l'Unione Europea e che rischia di mettere in grande pericolo l'Unione Europea. L'altro elemento, l'altra aspetto che si vede accanto a questa preoccupazione, c'è il fatto, e questo dobbiamo riconoscerlo, io lo vedo quando parlo con i miei interlocutori alla redazione, c'è anche l'idea che comunque non è la prima volta che l'Italia lancia dei messaggi preoccupanti all'estero. C'è stato prima Berlusconi, c'è stato la Lega di Bossi, poi la Lega di Salvini, c'è stato Alleanza Nazionale, c'è stato il governo giallo-verde, e dunque ci sono stati vari momenti in cui l'Italia ha destato molto preoccupazione, possiamo dire quasi dal 94, dalla discesa in campo di Berlusconi, ma nel stesso tempo si è visto che ogni volta con dei momenti molto difficili, però che comunque la democrazia italiana ha saputo trovare i contraccolpi per poter in qualche maniera minimizzare l'effetto di queste spinte radicali. E dunque io direi che ci sono ancora adesso questi due aspetti: una grande preoccupazione, una forte preoccupazione, perché sarebbe una cosa inedita una destra così radicale al potere, e dunque un rischio di scontro molto serio con l'Europa in questo momento di tensione economiche e soprattutto di guerra in Ucraina, e dall'altra parte c'è l'idea che comunque la democrazia italiana ha gli anticorpi.
Senta, un'ultima domanda riguarda Silvio Berlusconi e la sua uscita ieri sul Quirinale. Lei che idea si è fatto di questa? Nel senso che ha una visione, come hanno molti a sinistra, di un avvertimento e di una voglia di riformare profondamente la democrazia italiana, oppure lei crede che non sia così?
No, no, io penso che ci sia proprio una volontà, e la volontà Berlusconi l'ha detto dal 94 e non è una novità. Ovviamente adesso è meno in posizione di forza, sembra nel schieramento di destra, perché un po' strano per un francese parlare di schieramento di centrodestra quando c'è l'alleanza, è un'alleanza Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, in cui Fratelli d'Italia e Lega sono i due partiti dominanti, ma tuttavia in questa coalizione, no, io penso che c'è proprio una volontà di Berlusconi di modificare il regime elettorale e il regime costituzionale, istituzionale, e di andare verso un presidenzialismo. Quello che sarebbe anche, devo dire, non totalmente scandaloso, cioè può essere una proposta politica. Il problema è che quello che lo fa è l'uomo più ricco del paese, che non ha mai accettato le regole della concorrenza, ad esempio per le sue televisioni, che non ha mai accettato l'equilibrio dei poteri, e in particolare l'indipendenza della magistratura. Questo rende la proposta eversiva. In sé proporre una riforma costituzionale, e addirittura dire se c'è una riforma costituzionale l'attuale presidente eletto sotto una certa forma dovrebbe in qualche maniera essere rimesso in discussione. In sé questa proposta non dovrebbe essere presa come qualcosa di totalmente scandaloso. Il problema è che chi lo dice è una persona che chiaramente non ha mai rispettato pienamente le regole della democrazia, e dunque lì sì desta preoccupazione.
Grazie mille a Eric Joseph, corrispondente d'Italia del quotidiano francese Libération. Grazie, buona giornata.
Grazie a voi, buongiorno.
Molto chiaro il pensiero di Eric Joseph. Poi dopo noi dalle 10.40 in avanti fino alle 11, quando terminerà la trasmissione dopo il giornale radio, sentiremo anche un'intervista a Guido Caldiron, che come sapete è un giornalista esperto di destra, e lui ci racconterà chi sono i partner europei di Giorgia Meloni. Parleremo anche di calcio, e lo faremo con Pippo Russo, sociologo. Oggi inizia il campionato, non parleremo di quanto sono bravi i giocatori di questa o di quell'altra squadra, parleremo di quanto è malato da un punto di vista economico il sistema calcio italiano. Però prima cosa, come dicevamo, tra qualche istante vogliamo riproporre uno speciale a cura di Claudio Agostoni. È la serata al Teatro Dal Verme di Milano dello scorso novembre in ricordo di Gino Strada, e lo facciamo oggi a un anno esatto dalla morte del fondatore di Emergency.